alla Bibbia, che ci siano delle persone che dedicano del tempo a questo in modo così stabile, credo che sia qualcosa che sa veramente di molto bello, di un avvenimento. Allora, buon lavoro, ce lo siamo già augurato, buonasera lo stesso, ben ritrovati a chi già conosce la mia voce. Cominciamo subito questo percorso della prima lettera ai Corinzi, nella prima metà, da quel primo incontro di stasera che era dedicato a fare un po' di inquadrature generali della lettera e delle sue circostanze storiche e geografiche, delle sue coordinate storiche e geografiche, che fanno parte della sua identità di documento nato in una certa epoca e per certi scopi, fanno parte delle sue dimensioni naturali e che bisogna un pochino conoscere in partenza. Qualche cosa sulla città di Corinto, bisognerà che ci diciamo, qualche cosa sulla comunità cristiana di Corinto in particolare, perché si tratta dei destinatari della lettera, e qualche cosa sulla lettera come adesso ce l'abbiamo, nel suo stato attuale, la composizione del documento e le sue unità interne principali, le sue articolazioni principali, per averne un po' uno sguardo, dicevo, un'inquadratura globale. Queste saranno un po' le tre cose che diciamo. Cominciamo dalla prima, la città di Corinto, dove nasce la comunità cristiana a cui è indirizzata la nostra lettera, è una città, vedete forse qualcosa da questa cartina, è una città che fin dai tempi più antichi, quindi ottavo, sesto, quinto secolo avanti Cristo, è sempre stata una città di grandissima importanza. Oggi possiamo usare senza esagerazione il termine metropoli. Questo per la sua posizione geografica, particolarmente felice, particolarmente strategica, particolarmente importante. Voi vedete infatti dalla cartina che la città di Corinto si trova su una striscia di terra che collega come un ponte la parte più grossa, più continentale, più legata al continente della penisola ellenica, della Grecia, e invece quella specie di appendice, la penisola più piccola che si prolunga nel mare, che viene chiamata il Peloponneso. Quella striscia di terra che si chiama, in termine tecnico, un istmo, da cui la posizione della città sull'istmo, cioè su una striscia di terra che si protende come un ponte su un canale di mare e che costituisce quindi un passaggio facilissimo per la navigazione, soprattutto antica, dall'est all'ovest, in questa... punto cruciale del Mediterraneo che collega quella che allora si chiamava l'Asia con quella che noi oggi chiamiamo l'Europa. Per questo motivo, per questa sua posizione, la città di Corinto è stata chiamata fin dai tempi più antichi la città dei due mari, dove per città dei due mari si intendeva soprattutto l'avere due sbocchi sul canale di Corinto, uno a sud-est e uno a nord-ovest. Su ognuno di questi due sbocchi sul canale esisteva un porto, quindi la città dei due mari, la città dei due porti. Il porto di nord-ovest si chiamava il porto di Lecheion o Lecheion, il porto di sud-est si chiamava il porto di Cencrea. da questa sola, così, da questi soli pochi accenni, voi capite che la città di Corinto si trova, occupa da quando è nata, da quando sorge, una posizione strategica nel Mediterraneo, strategica nelle due grandi parti del Mediterraneo antico, tra l'ovest e l'est del mondo di allora. Posizione strategica sia dal punto di vista commerciale, sia dal punto di vista militare, perché la presenza dei due porti, uno aperto verso l'est e uno aperto verso l'ovest, permetteva una via continua di navigazione molto facile, perché si poteva, senza bisogno di affrontare il mare aperto o il periplo, cioè il giro di tutta la Grecia, passare per questa scorciatoia interessantissima dall'est all'ovest, approdando nel porto di Chencrea, facendo il breve percorso via terra che attraversava la città per andare all'altro porto, al porto di Lecheion. Da qui si poteva proseguire facilmente verso l'Italia, che allora era la sede della capitale del mondo abitato di allora, quindi era il centro del mondo. Per questo motivo non fa nessuna meraviglia che Corinto, fin dai tempi più antichi, sia stata veramente un grosso centro internazionale. La ricca Corinto la chiama già Omero nell'Iliade, 8 secolo avanti Cristo, grosso modo è la datazione dell'opera di Omero, ma proprio per questa posizione in un nodo, e potremmo dire uno snodo anche internazionale di primaria importanza, la città è stata molto conosciuta fin dai tempi più antichi anche come una centrale di vita e di costumi molto liberi, per non dire libertini. Già dall'epoca di Platone, 5 secolo avanti Cristo, 5-4 secolo avanti Cristo, di Aristofane, un altro scrittore classico greco, la si conosce come la capitale del culto di Afrodite, cioè della dea Venere. Qualche scrittore antico azzarda anche la cifra di una presenza statistica eccezionale di templi ad Afrodite e di impiegate dei templi di Afrodite, prostitute sacre. Ma questa Corinto dei tempi più antichi ha avuto anche un momento, dal punto di vista storico, ha avuto due grandi fasi di sviluppo. Una, questa che vi stavo accennando, dei tempi più antichi, precedente alla conquista romana della Grecia. Poi ci fu la conquista romana della Grecia, durante la quale Corinto, proprio per la sua posizione strategica, venne conquistata e poi distrutta e rasa al suolo. Solo un secolo più tardi la città risorge, all'epoca di Giulio Cesare, e diventa l'insediamento dei veterani del suo esercito, secondo un costume a quei tempi molto diffuso. I veterani dell'esercito che andavano in pensione venivano premiati con l'assegnazione di un terreno da occupare, di una zona da occupare. E così rinasce la vecchia città di Corinto sotto il nome di Colonia Romana, fondata dai veterani della guerra civile di Giulio Cesare, circa a metà, nella seconda metà del primo secolo avanti Cristo, con il nome appunto per questo di Colonia Romana, Colonia Laus Iulia Corintiensis, cioè la colonia dei veterani romani dell'esercito di Giulio Cesare, fondata in Corinto. All'epoca degli scritti del Nuovo Testamento, quindi all'epoca di Paolo, proprio per la sua posizione straordinariamente felice, la città è ridiventata un grande centro internazionale, una grande metropoli. Una metropoli di costumi e di vita ellenistico-romana. All'epoca di Paolo, Corinto è una città dal grande pluralismo etnico e anche quindi culturale ed anche religioso. È di nuovo la città dei due porti, una città dai costumi molto liberi dal punto di vista dei comportamenti sessuali. Una eco la si avverte anche dalla nostra lettera, una eco indiretta la si avverte anche dalla nostra lettera, di questo ambiente metropolitano di Corinto. C'è una grossa comunità ebraica della diaspora, soprattutto c'è una posizione strategica per quanto riguarda tutta la Grecia, e Paolo negli suoi spostamenti missionari pare che abbia veramente, per una specie di strategia, privilegiato le metropoli dalle quali il cristianesimo avrebbe potuto facilmente irradiare nelle periferie. Si capisce molto bene che allora, per tutte queste cose, per il carattere metropolitano, per la presenza di una grossa comunità ebraica della diaspora, per il fatto che la città è a quel tempo capitale anche amministrativa della provincia romana di Acaia, che si chiamava la Grecia nell'amministrazione romana, e quindi sede del governatore di una provincia romana che si chiamava il proconsole, quindi sede del proconsolato, per tutti questi motivi di importanza particolare della città si comprende che sia stato uno degli obiettivi principali della missione internazionale di Paolo. Dalla posizione della città e dalla sua importanza alla comunità cristiana di Corinto. La comunità cristiana di Corinto noi la conosciamo, abbiamo notevoli informazioni da queste tre fonti: il capitolo 18 del libro degli Atti degli Apostoli, poi naturalmente fonte più vasta sono le due lettere alla comunità cristiana di Corinto che si trovano nel nostro Nuovo Testamento. Una fonte complementare, più piccola, di informazioni è anche la lettera ai Romani, perché la lettera ai Romani di Paolo è stata scritta sicuramente da Corinto. E nel capitolo finale, dove ci sono di solito in tutte le lettere i saluti, ci sono alcune informazioni interessanti sui membri della comunità cristiana di Corinto. Dunque, da queste tre fonti, le conoscenze che noi abbiamo della comunità cristiana della città di Corinto. Innanzitutto la fondazione di questa comunità, che risale con assoluta certezza alla metà del primo secolo della nostra era. Dico con assoluta certezza perché abbiamo in questo caso non solo le informazioni del Nuovo Testamento dalle tre fonti che vi ho detto, ma abbiamo una felice coincidenza, un sincronismo di informazioni che vengono dal di fuori della Bibbia, dalla storia romana e da una scoperta archeologica, che ci permettono di datare la presenza di Paolo a Corinto con un'approssimazione eccezionale, che non è possibile per nessun altro evento delle origini del cristianesimo, un'approssimazione di al massimo 2 anni. Quali sono i due sincronismi? Li accenniamo solamente perché non li possiamo approfondire, ma per darvi l'idea della solidità delle informazioni su questo avvenimento capitale per le origini del cristianesimo, che è la fondazione della comunità cristiana di Corinto. I due sincronismi sono tra le informazioni del capitolo 18 del libro degli Atti degli Apostoli e le informazioni che ci vengono dalla storia romana a proposito di un editto, cioè di un decreto dell'imperatore Claudio, che espelleva dalla città di Roma i responsabili di alcuni disordini avvenuti nel ghetto, diremmo noi, ebraico della città di Roma, tra membri di quella comunità, a proposito di un certo Cresto, dice lo storico romano, per una serie di motivi si deve interpretare questa parola come una versione latina scorretta dal punto di vista della pronuncia della parola Cristo. Questo decreto dell'imperatore Claudio, che espelleva da Roma i responsabili di questi disordini nella città, nel quartiere ebraico, dovrebbe essere, secondo gli storici, dell'anno 49 dopo Cristo. Ora, il sincronismo tra questa notizia e il capitolo 18 del libro degli Atti è precisamente questo. Il capitolo 18 del libro degli Atti comincia dicendo così: Paolo lasciò Atene. Dalla cartina precedente avrete visto che Atene è proprio di là del canale di Corinto, poco lontano, e si recò a Corinto. Qui trovò un giudeo, un ebreo, chiamato Aquila, oriundo del Ponto, il Ponto sarebbe l'attuale Turchia del Nord, arrivato poco prima dall'Italia con la moglie Priscilla, in seguito all'ordine di Claudio che allontanava da Roma i giudei. Dunque, Paolo arriva a Corinto poco dopo questo decreto dell'imperatore Claudio, il tempo necessario perché Aquila e Priscilla arrivassero dall'Italia, e precisamente attraverso quella via di comunicazione internazionale che vi dicevo prima, che era il canale di Corinto, dal porto ovest, nord-ovest. Quindi verso la fine del 49 o al massimo l'inizio del 50, Paolo arriva a Corinto da solo, a piedi, via terra, per l'unica strada romana che conduceva attraverso l'istmo da Atene a Corinto. Da solo, a piedi, da solo perché aveva cominciato la sua missione nella Grecia, dal nord, dalla Macedonia, da Tessalonica, da Filippi, insieme con altri due compagni con i quali costituiva una equipe missionaria cristiana primitiva, e cioè insieme con Silvano e Timoteo. Silvano e Timoteo non sono con lui perché egli li ha lasciati ad assistere clandestinamente, più o meno clandestinamente, le giovanissime comunità cristiane fondate soprattutto a Tessalonica e nella zona della Macedonia, in seguito alla sua fuga forzata da quei luoghi. Egli si ritrova dunque solo ad Atene e solo a Corinto, quando ci arriva, solo e anche abbattuto per un'esperienza che secondo il libro degli Atti è stata dolorosa e deludente di evangelizzazione ad Atene. Verso la fine del 49 o l'inizio del 50. Il libro degli Atti al capitolo 18 continua dicendo: Paolo si recò da Aquila e da Priscilla, e poiché erano del medesimo mestiere, fabbricatori di tende, si stabilì nella loro casa e lavorava con loro. Erano di mestiere, come lui, fabbricatori di tende. E ogni sabato discuteva nella sinagoga, dove cercava di persuadere giudei e greci che la frequentavano. Dunque Paolo da solo, per un certo tempo, fa l'evangelizzatore di Corinto a tempo parziale, lavorando e dedicando i tempi liberi dal lavoro e soprattutto il sabato alla evangelizzazione, cominciando dalla comunità giudaica di Corinto che si riunisce nella sinagoga. Il libro degli Atti aggiunge, capitolo 18, versetto 5, poco dopo giunsero dalla Macedonia Silvano e Timoteo. Paolo allora si dedicò tutto alla predicazione, affermando davanti ai giudei che Gesù era il Cristo. Un secondo momento nel quale Paolo, insieme con Silvano e con Timoteo, si dedica a tempo pieno alla fondazione della comunità cristiana di Corinto. A tempo pieno qui non si dice perché, lo si sa da un'altra lettera, perché Silvano e Timoteo, dalle comunità della Macedonia, da Filippi specialmente, da Tessalonica, gli hanno portato dei finanziamenti, diremmo noi oggi, dei mezzi di sussistenza, con i quali egli può dedicarsi all'evangelizzazione a tempo pieno. Il libro degli Atti prosegue dicendo che, al versetto 11, Paolo si ferma a fare l'evangelizzazione di Corinto per un anno e mezzo, in mezzo a notevoli difficoltà da parte della comunità giudaica, che finirà poi per trascinarlo anche in tribunale, cioè davanti al tribunale del proconsole. Nella capitale c'era, dicevamo, il proconsole romano, e il periodo di questo anno e mezzo, che deve partire dunque al massimo dall'anno 50, deve essere il 50 e il 51 con tutta probabilità. Che nell'anno 50-51 Paolo faccia l'evangelizzatore a tempo pieno a Corinto insieme con Silvano e Timoteo ha una clamorosa conferma dall'altro sincronismo a cui vi accennavo prima. L'altro sincronismo è quello fra l'episodio narrato sempre nel capitolo 18 del libro degli Atti, dal versetto 12 in poi, che è quello di Paolo trascinato davanti al tribunale del proconsole Gallione come un uomo pericoloso per l'ordine pubblico. Tra questo episodio, dunque, il sincronismo è un'informazione che noi abbiamo sul proconsolato di Gallione, sugli anni del proconsolato di Gallione, che viene da una lapide di cui sono stati trovati i frammenti nella città di Delfi, e in questa lapide era contenuta una lettera dell'imperatore Claudio al proconsole della Caia, in cui si parlava di certi lavori che erano stati richiesti e poi eseguiti per la città di Delfi, che faceva parte appunto della provincia di Acaia, che aveva come capitale Corinto. In questi frammenti, in uno dei frammenti ricomposti di questa lapide, che riferiva una lettera di Claudio alla città di Delfi, si fa chiaramente il nome del proconsole Gallione. E non solo si fa il nome del proconsole Gallione, ma si mette una datazione del tempo in cui è stata scritta questa lettera, attraverso l'accenno all'acclamazione imperiale, alla 26ª acclamazione imperiale di Claudio. Gli studiosi riescono così a stabilire che il proconsolato di Gallione a Corinto è da mettere, con un'approssimazione al massimo di 2 anni, o nell'anno 50-51 o nell'anno 51-52. In ogni caso abbiamo una clamorosa e precisissima conferma della fondazione della comunità cristiana di Corinto nei primissimi anni 50 del primo secolo. Molto probabilmente nella primavera del 52, quindi, sulla base di queste ricostruzioni, termina l'attività diretta di Paolo, Silvano e Timoteo nella comunità cristiana di Corinto, che quindi è già in grado di autogestirsi. E Paolo probabilmente nella primavera del 52, perché questa volta si muove via mare, e la navigazione a quei tempi era possibile soltanto nella buona stagione, quindi nella primavera o nell'estate, all'inizio dell'estate del 52, Paolo si muove via mare da Corinto, dal porto sud-est di Corinto, dal porto di Cencrea, verso l'est, verso la città di Antiochia, da dove era partito nella sua missione verso la Grecia, passando, come dice il libro degli Atti degli Apostoli, via mare, passando attraverso le città di Efeso prima, Cesarea di Palestina poi, un salto a Gerusalemme e poi il ritorno ad Antiochia. È questa l'epoca della fondazione della nostra della comunità cristiana di Corinto, ad opera quindi di Paolo insieme con Silvano e Timoteo. Ma le cose più interessanti per noi sono quelle riguardanti non tanto la fondazione, ma forse proprio l'identità della comunità cristiana di Corinto, che tra le comunità cristiane primitive e in particolare tra le comunità cristiane paoline è quella a noi più nota, sulla quale abbiamo più informazioni, precisamente per le fonti che vi dicevo prima. Ora, la comunità di Corinto ci appare una comunità innanzitutto notevolmente numerosa, fin dall'epoca della fondazione. Nel capitolo 18 del libro degli Atti, ai versetti 9 e 10, si dice che Paolo ha una visione del Signore risorto, il quale, nel momento culminante della difficoltà dell'evangelizzazione, gli garantisce: resta qui e continua a lavorare, perché io ti garantisco e in questa città ho un popolo numeroso. Atti degli Apostoli, capitolo 18, versetti 9-10. Ma soprattutto la comunità cristiana di Corinto è una comunità molto eterogenea, diversificata. La diversità è la sua principale caratteristica, la sua forza e la sua debolezza. Infatti, noi sappiamo che è composta in maggioranza di gente umile, di bassa estrazione sociale. Lo sappiamo dalla prima lettera, dalla nostra lettera. Al capitolo primo, al versetto 26, si dice: fratelli, la vostra comunità, lo sapete, è formata in questo modo: non ci sono tra voi molti sapienti secondo la carne, non ci sono tra voi molti potenti, non ci sono tra voi molti nobili. Formata in maggioranza di gente umile, ma come dice anche questa stessa frase, ma anche di gente di elevata condizione sociale. Sappiamo ad esempio un nome dalla lettera ai Romani, nel capitolo dei saluti, un certo Erasto, tesoriere della città. Oggi diremmo un pezzo grosso. Ma anche dunque di gente di elevata condizione sociale, non solo sociale ma anche culturale. Nella prima lettera ai Corinti, più volte sullo sfondo appaiono delle tendenze, dei movimenti addirittura ideologici, teologici di pensiero che dentro la comunità, che presuppongono delle personalità anche culturalmente notevoli. La comunità è composta sia di ricchi che di poveri, lo si vede dal famoso capitolo 11 della nostra lettera, dove c'è il problema di come gestire le assemblee eucaristiche nelle quali confluiscono sia ricchi che poveri e succedono dei guai. È composta di ebrei e di non ebrei, lo si vede molto bene da alcune questioni trattate proprio nella nostra lettera, per esempio quella degli idolotiti, cioè delle carni, dei macelli pubblici della città che provenivano dai templi pagani, per le quali nella comunità, si dice nella nostra lettera ai capitoli 8, 9, 10, esiste un problema di coscienza se fare la spesa o no, proprio perché si tratta di carni provenienti dai templi pagani, quindi considerate a tutti gli effetti di animali impuri, ma anche una specie di compromesso con l'idolatria. Ci sono poi all'interno della comunità cristiana delle spinte più conservatrici, diremmo noi oggi, più rigide, e delle spinte, diremmo noi oggi, più innovative, più progressiste, come due forme di cristianesimo, cosa tra l'altro di grande interesse storico, ma anche di grande attualità. C'è soprattutto, visibilissimo dalla nostra lettera, nella comunità di Corinto una grande vivacità di carismi, di ministeri, ma anche di gruppi, tipo comunità domestiche o comunità di base, come diremmo noi oggi. Quelli della casa di Chloe, quelli della casa di Stefana, Gaio e la comunità che si riunisce nella sua casa. Ci sono indizi di una comunità cristiana che, come diremmo noi oggi, appare, invece che monolitica, o appare una costellazione di comunità, come diciamo oggi, una comunione di comunità più piccole. Cosa estremamente interessante anche questa. È quindi una comunità cristiana che dà a Paolo, fuor di dubbio, molti grattacapi, molti problemi e grossi dispiaceri, come risulta soprattutto dalla seconda lettera alla comunità cristiana di Corinto. Grossi dispiaceri e gravi conflitti tra lui e la sua comunità. E tuttavia, noi sappiamo, sempre dalle lettere alla comunità, che Paolo considera questa comunità con fierezza come il suo vanto. Così la chiama per due volte. Cioè, diremmo noi oggi, come il suo fiore all'occhiello, come il suo capolavoro, il suo tesoro. La chiama così. Addirittura non si vergogna di dire che ne è geloso. Seconda lettera, capitolo 11, versetti 1-2. In ogni caso, dicevamo, è la comunità cristiana paolina a noi meglio conosciuta, tanto ben conosciuta, che non solo sappiamo tutte queste cose, ma sappiamo addirittura molti nomi di persone della comunità. Cosa veramente rara a tanta distanza di tempo. Conosciamo innanzitutto la prima coppia di laici impegnati nell'apostolato, insieme con Paolo, Aquila e Priscilla. Primi collaboratori della fondazione della comunità con Paolo, Silvano e Timoteo, che diventeranno poi i primi collaboratori anche della fondazione della comunità cristiana di Efeso, secondo il libro degli Atti. Crispo, il capo della sinagoga, un ebreo convertito, capo della sinagoga, l'amministratore della sinagoga. Un certo Tizio giusto, un proselita, cioè un simpatizzante della comunità giudaica, che non era un convertito, stava convertendosi, del quale si dice in Atti 18:7 che è la casa dove Paolo vive, ospite, quando sta a Corinto. In Romani 16, nel capitolo dei saluti della lettera ai Romani, si dice che in evidentemente un altro periodo, Paolo è ospite della casa di Gaio, dove si riunisce una comunità. Conosciamo delle donne con ruolo anche di dirigenti nella comunità cristiana di Corinto, o almeno in alcune di queste comunità più piccole. Quelli della casa di Chloe, Chloe è un nome molto comune, probabilmente di una donna del popolo, perché alla lettera significa la bionda. Quelli della casa di Stefana, un'altra donna di cui si dice nel primo capitolo della nostra lettera che è stata battezzata da Paolo, uno dei pochi abitanti della comunità di Corinto battezzati da Paolo. Primizia della Caia, cioè una delle prime convertite, e della quale si dice anche che è responsabile di comunità. E si invita ad averne il debito rispetto. Al capitolo sedicesimo della nostra lettera, al versetto 15. Febe, un'altra donna di cui si dice che è diaconessa della comunità di Cencrea, cioè del porto sud-est di Corinto. Chiaro segno che la comunità cristiana di Corinto è diffusa non soltanto nella città, ma anche nei porti. E come si vede dalla seconda lettera alla comunità cristiana di Corinto, anche nell'entroterra. Conosciamo altri nomi, Fortunato e Acaico, molto probabilmente altri responsabili di comunità, secondo la nostra lettera, giunti ad Efeso da Paolo a fargli rapporto di come vanno le cose. Dalla lettera ai Romani, dal capitolo finale, nella sezione dei saluti, conosciamo dei cristiani di Corinto che si chiamano Lucio, Giasone o Giasone, Sosipatro. Conosciamo Erasto, il tesoriere della città, come vi dicevo prima. Conosciamo lo scrivano, cioè, diremmo noi oggi, il datilografo della lettera ai Romani, di nome Terzo, un nome popolano, molto comune, probabilmente di uno schiavo, perché era proprio degli schiavi fare il mestiere dei datilografi, degli addetti alla scrittura. Quarto, un altro nome popolano, probabilmente di uno schiavo. Sostene, dalla prima lettera, dalla nostra lettera, conosciamo Sostene, che probabilmente è lo scrivano della nostra lettera, che scrivano era un mestiere allora molto, lo scriba, molto importante, molto diffuso, perché la gente che sapeva leggere e scrivere, sapeva leggere, scrivere era una minoranza, ma chi sapeva leggere e scrivere non sapeva scrivere in breve tempo un documento lungo, sapeva fare la firma, sapeva scrivere qualche parola, ma non sapeva scrivere in modo leggibile in pubblico, in tempo utile, cioè non troppo lungo, un documento lungo. Ed allora anche Paolo, che pure mette la firma nella nostra lettera, come vedremo, di suo pugno, tuttavia le sue lettere sono scritte da scrivani, lui l'ha detta. Altrimenti lui ci avrebbe messo degli anni a scrivere le lettere soltanto. La comunità cristiana di Corinto, ne abbiamo dunque i caratteri abbastanza interessanti, adesso veniamo alla nostra lettera. Metti per favore l'altro. La nostra lettera. La nostra lettera che nasce chiaramente dopo che Paolo ha lasciato la comunità. Abbiamo detto che Paolo attorno al 52 lascia la comunità cristiana di Corinto per Antiochia. Secondo il libro degli Atti, da Antiochia riparte per un'altra missione, questa volta nella provincia di Asia. La provincia di Asia è là dove c'è scritto Misia, la parte sull'estrema destra della cartina, come la vedete voi, e in particolare anche lì con la sua solita tattica Paolo si ferma in una metropoli, questa volta non un anno e mezzo ma ben 3 anni, e la metropoli è Efeso, sul mare Egeo, nel centro della regione dell'attuale Turchia, sulla costa. Come vedete, Efeso è dirimpetto a Corinto, al di là del mare. Lo vedete? ma non solo dirimpetto a Corinto, di là del mare. Il braccio di mare che separa Efeso da Corinto, dal canale di Corinto, vedete che è intervallato da delle isole o da delle coste. Vedete? Questo significa che era sicuramente un braccio di mare navigabilissimo con i sistemi di allora. Perché? Perché la navigazione primitiva, antica, era la navigazione di cabotaggio, cioè non si allontanava molto dalla costa, dalle coste, e preferiva i passaggi brevi dove c'erano le isole, per evidenti ragioni. Quindi, tra Efeso e Corinto c'era una via di comunicazione stabile e continua, un po' come tra Ancona e l'altra costa, oggi, più o meno. Perciò non fa meraviglia che Paolo da Efeso intrattenga rapporti continuati con Corinto. Paolo dovrebbe essere ad Efeso a partire dal 53. E già in quell'epoca ha sicuramente dei contatti continui di direzione spirituale, di informazione e anche epistolari con Corinto. Nella nostra lettera, al capitolo 5, al versetto 9, si dice: nella lettera che vi ho mandato l'altra volta, è evidente che la nostra prima lettera alla comunità cristiana di Corinto non è la prima lettera in ordine di tempo. Quindi ci sono stati abitualmente contatti epistolari. Nel frattempo che Paolo è ad Efeso, succedono a Corinto anche grossi avvenimenti. Cioè, nella comunità di Corinto, evidentemente già grande e prestigiosa, o divenuta brevemente tale, passano, mentre Paolo non c'è, personalità di primissimo piano del cristianesimo primitivo. E prima di tutto un certo Apollo, di cui il libro degli Atti, in quel capitolo 18 che abbiamo già citato, dice testualmente queste parole. Mentre Aquila e Priscilla sono ad Efeso, arriva ad Efeso dall'Egitto, probabilmente, da Alessandria d'Egitto, dove evidentemente già il cristianesimo si era diffuso, è un'altra metropoli del mondo, del Mediterraneo di allora, arriva un giudeo di nome Apollo, nativo di Alessandria, uomo colto e molto esperto nelle scritture. Questi era già stato ammaestrato nella via del Signore Gesù, cioè nel cristianesimo, ed era pieno di fervore e parlava e insegnava esattamente ciò che si riferiva a Gesù, sebbene conoscesse di lui soltanto il battesimo di Giovanni, cioè conoscesse di lui soltanto attraverso i discepoli di Giovanni, il battezzatore. Egli intanto cominciò a parlare francamente nella sinagoga di Efeso. Là, dove si riuniva la comunità ebraica, Aquila e Priscilla lo incontrano, lo ascoltano, lo prendono con sé, gli espongono con maggiore chiarezza il cristianesimo, e poiché egli desiderava passare nella Caia vuol dire passare a Corinto, da Efeso a Corinto, abbiamo visto la facilità possibile di contatti, i fratelli lo incoraggiarono, scrissero ai discepoli di Corinto di fargli buona accoglienza, ed egli giunto colà fu molto utile a quelli che per opera della grazia di Dio erano divenuti credenti, e confutava vigorosamente i giudei di Corinto, dimostrando pubblicamente attraverso le scritture che Gesù è davvero il Cristo. Dalla nostra lettera, capitolo primo, risulta chiaro che Apollo è stato a Corinto e che quando Paolo scrive la nostra lettera è già tornato indietro, è già tornato ad Efeso, e come vedremo dice Paolo, che a Corinto per il momento non vuole assolutamente tornare. Ma con tutta probabilità, in questo frattempo, a Corinto è passato non solo Apollo, ma addirittura colui che Gesù ha soprannominato Kefa, cioè la roccia, cioè Pietro. Questo dal primo capitolo della nostra lettera lo si può indurre. Precisamente là dove si dice che nella comunità si sono formati dei movimenti in nome dei leaders storici del cristianesimo che vi sono passati, e si dice: ah, io sono di Paolo, io sono di Apollo, io sono di Kefa. Dunque sono successi degli avvenimenti molto grossi. Cambi per favore. In questo frattempo, cioè quando Paolo è ad Efeso dal 53 in poi, in quest'epoca la lettera parla come precedentemente inviata. Capitolo 5 della nostra lettera, versetto 9, come vi ho già detto. E quindi dopo, qualche tempo dopo, probabilmente nel 54, da Efeso, Paolo scrive la nostra lettera alla comunità di Corinto. Dopo informazioni ricevute, dice la nostra lettera, da quelli di Cloè. Capitolo 1, versetto 11. Dopo una lettera ricevuta dai responsabili della comunità, come si legge nella nostra lettera, al capitolo 7, versetto 1, a proposito di quello che mi avete scritto. Comincia così il capitolo 7. Dunque, dopo una lettera ricevuta, e soprattutto dopo una visita ricevuta ad Efeso dei responsabili delle, probabilmente, di alcune delle piccole comunità che compongono il tessuto grande della comunità cristiana di Corinto, e precisamente dopo la visita di Stefana, di Fortunato e di Acaico. Capitolo 16, versetto 17 della nostra lettera. Anzi, si dice nella nostra lettera per due volte, ripetutamente, che Paolo manda la sua lettera, la sua risposta, quindi, a queste informazioni, a questi contatti formali e informali, manda la sua risposta attraverso un postino eccezionale, uno dei fondatori della comunità cristiana di Corinto, e cioè attraverso Timoteo. Paolo dice che manda Timoteo insieme con la lettera al capitolo 4 della nostra lettera e al capitolo 16 della nostra lettera. Nell'inizio della lettera stessa vediamo nominato un fratello Sostene, che probabilmente è l'estensore, lo scrivano della nostra lettera stessa, come dicevamo prima. Questa è la collocazione temporale e geografica della nostra lettera. Deve essere con tutta probabilità del 54 e con sicurezza è stata scritta da Efeso. E con sicurezza è stata scritta in queste circostanze storiche che abbiamo detto, perché è la lettera stessa che ce lo attesta. E adesso allora guardiamoci la nostra lettera, così come è attualmente, così come ci è stata trasmessa dai raccoglitori, 16 capitoli. La nostra lettera non sono i capitoli messi da Paolo, sono quelli messi dagli editori delle nostre Bibbie. Di questi 16 capitoli l'articolazione, la composizione globale, l'inquadratura globale è questa che adesso stiamo vedendo. C'è una cornice d'apertura della lettera al capitolo primo, ai versetti 1-9. C'è una cornice di chiusura della lettera al capitolo sedicesimo, ai versetti 13-20. C'è un corpo centrale della lettera, dal capitolo primo, versetto 10, al capitolo quindicesimo, versetto 58, a fine del capitolo quindicesimo. E c'è una breve appendice, un breve epilogo, nella prima metà del capitolo sedicesimo, dal versetto 1 al versetto 12. Vediamo un attimo queste cornici d'apertura e di chiusura della lettera. Capitolo primo, versetti 1-3, sono gli ingredienti indispensabili per spedire la lettera: mittente, destinatari, saluto. Paolo, chiamato ad essere apostolo di Gesù Cristo per volontà di Dio, e il fratello Sostene, probabile scrivano, alla, destinatari, alla Chiesa di Dio che è in Corinto, a coloro che sono stati santificati in Cristo Gesù, che sono chiamati ad essere santi insieme a tutti quelli che altrove, dappertutto, in tutti gli altri posti invocano Gesù come Signore. Saluto, il saluto liturgico che ancora noi oggi adoperiamo nelle nostre assemblee. Grazia a voi e pace da Dio Padre nostro e dal Signore Gesù Cristo. Tra le righe qui comprendiamo che la lettera è indirizzata non ad alcune persone, ma alla comunità. E se la comunità era composta di varie piccole comunità, all'assemblea generale di esse, e andava letta davanti all'assemblea riunita esplicitamente per questo. Dal versetto 4 al versetto 9, l'altra parte della cornice di apertura, la cosiddetta Eucaristia epistolare, da distinguersi, epistolare perché da distinguersi dalla celebrazione eucaristica. Eucaristia epistolare ha lo stesso nome perché la parola Eucaristia significa, alla lettera, è una parola greca, significa preghiera di ringraziamento. Ora, è una formalità di apertura di una lettera pastorale, come questa, alcune righe di preghiera di ringraziamento. Anche questo indica che la lettera viene letta in assemblea, in contesto assembleare liturgico. Ringrazio continuamente il mio Dio per voi, a motivo della grazia di Dio che vi è stata data in Cristo Gesù, perché in Lui siete stati, notate bene, arricchiti di tutti i doni, quelli della parola, quelli della scienza. La testimonianza di Cristo si è infatti stabilita fra voi così saldamente che nessun dono di grazia più vi manca. Nello stesso inizio della lettera sentiamo che Paolo sa e dice con chiarezza che la comunità è una comunità vivace, ricca di doni di Dio. È una comunità che vive nel tempo intermedio, cioè nel tempo di attesa della venuta dell'ispettore, del capo, del Signore Gesù, del suo ritorno. Aspettate la manifestazione del Signore nostro Gesù, egli vi confermerà fino alla fine, irreprensibili fino al giorno della sua ispezione, del suo ritorno, poiché fedele è Dio dal quale siete stati chiamati alla comunione, siete stati chiamati a fare comunione di vita con il Figlio suo, Gesù Cristo, Signore nostro. Cornice di apertura. Cornice di chiusura, all'altro capo della lettera, 16° capitolo, ultima parte. Raccomandazioni finali della lettera dal versetto 13 al versetto 18. Vigilate, state saldi nella fede, comportatevi da uomini, siate forti, tutto si faccia tra voi nella carità. Sentite degli slogans generici, ma generali, ma ben precisi, cioè indirizzati a delle necessità da lui ben conosciute della sua comunità. Raccomandazioni, come vedete, verso l'esterno, raccomandazioni verso l'interno. Poi, versetto 15, una raccomandazione ancora, o fratelli. Conoscete la famiglia di Stefana, che è primizia della Caia, cioè una delle prime convertite. Hanno dedicato se stessi a servizio della comunità dei credenti. Siate anche voi deferenti verso di loro e verso quanti collaborano e si affaticano con loro per voi. Io mi rallegro della visita di Stefana, Fortunato ed Acaico, i quali, visto che non ci siete voi, hanno supplito la vostra assenza, cioè mi hanno rappresentato tutti voi. Essi hanno allietato il mio spirito e adesso, ritornando, allieteranno anche il vostro. Sappiate apprezzare siffatte persone. Poi, visto che la lettera è scritta da Efeso, le comunità dell'Asia ti salutano. Versetti 19-20 sono i saluti e la firma autografa di Paolo, dopo che è scritto allo scrivano tutta la lettera. Le comunità dell'Asia vi salutano molto nel Signore, Aquila e Prisca, con la comunità che si raduna nella loro casa, i quali adesso stanno lavorando ad Efeso, con lui, come prima avevano lavorato a Corinto. Vi salutano i fratelli tutti, salutatevi a vicenda con il bacio santo. Il nostro gesto della pace. Di nuovo il contesto della lettura della lettera è assembleare, liturgico. Il saluto è di mia mano, di Paolo. Poi mette alcune delle sue espressioni caratteristiche. Se qualcuno non ama il Signore Gesù, mal gliene incolga. Sia anatema. Maranatha, una delle più antiche preghiere cristiane. Signore Gesù, vieni. Altra espressione sua caratteristica. La grazia del Signore Gesù sia con tutti voi. Il mio amore è con tutti voi in Cristo Gesù. È la sigla finale della lettera. C'è però un breve epilogo del corpo centrale della lettera, sempre in questo 16° capitolo, nella prima metà, dal versetto 1 al versetto 12. E precisamente dal versetto 1 al versetto 4 sono delle direttive per una colletta, cioè per una raccolta di offerte da portare alla comunità madre di Gerusalemme per i suoi poveri. Una iniziativa internazionale inventata da Paolo come segno e strumento di comunione tra le chiese. E si danno le direttive. Interessanti, le leggiamo solo di corsa. Quanto poi alla colletta in favore dei fratelli, fate anche voi come ho ordinato alle chiese della Galazia. Ogni primo giorno della settimana, il primo giorno della settimana nel calendario ebraico è la domenica, e lo è diventato poi nel calendario cristiano, almeno nel calendario liturgico. Quindi la domenica ciascuno metta da parte ciò che gli è riuscito di risparmiare, è il nostro offertorio, sono le origini. Poiché non si facciano le, perché non si facciano le collette proprio quando vengo io. Quando poi giungerò, manderò con una mia lettera quelli che voi avrete scelto per portare questo dono alla, della vostra generosità a Gerusalemme. E se converrà che vada anch'io, essi partiranno con me. Poi versetti 5-12, notizie e progetti per il suo ritorno a Corinto. Verrò da voi dopo aver attraversato la Macedonia è la parte nord della Grecia, dove prima avevate visto scritto una cartina a Filippi, parte in alto. Poiché la Macedonia intendo solo attraversarla, ci passerò solamente, ma forse mi fermerò da voi, anzi, forse passerò l'inverno da voi, perché siate voi a predisporre il necessario per dove andrò, cioè i finanziamenti per il mio prossimo viaggio. Non voglio vedervi solo di passaggio, ma spero di trascorrere un po' di tempo con voi, se il Signore vorrà. Mi fermerò tuttavia qui a Efeso, fino a Pentecoste, cioè fino all'estate, perché qui a Efeso mi si è aperta una porta grande e propizia, anche se gli avversari sono molti. Poi il postino della lettera. Quando verrà Timoteo, fate che non si trovi male presso di voi, poiché anche lui, lo sapete, lavora come me per la stessa ditta, per l'opera del Signore Gesù. Nessuno dunque gli manchi di rispetto, al contrario, accomiatatelo in pace, cioè dategli i mezzi per ritornare da me, via mare. Io lo aspetterò qui con i fratelli. Quanto poi al fratello Apollo, l'ho pregato vivamente di venire da voi, ma non ne ha voluto assolutamente sapere di partire adesso. Verrà, verrà quando gli si presenterà l'occasione. Evidentemente Apollo è già tornato da Corinto ad Efeso, è stato invitato a ritornare, rifiuta di tornarci. Ci sono dei motivi, evidentemente, che vengono a galla, come vedremo, nella prima sezione della nostra lettera. Il corpo centrale della prima lettera ai Corinzi, che è naturalmente la parte più grande e più interessante, è articolato in cinque grandi sezioni, in cinque grandi unità. Vedete qui accennato la prima unità, dal capitolo primo, versetto 10, al capitolo quarto, versetto 21. È la sezione che tratta la famosa questione dei gruppi rivali o dei cosiddetti partiti religiosi formatisi all'interno della comunità cristiana della Caia di Corinto. Una questione molto seria, ma che indica che là, a Corinto, nel nome dei leader storici del cristianesimo, si sono già formate delle correnti di pensiero, delle correnti di cristianesimo in grado di evolvere differenziatamente. Paolo prende posizione su questa situazione, conosciuta da quelli di Cloè. Poi la seconda sezione, dal capitolo 5, versetto 1, al capitolo 7, versetto 40, si affrontano una serie di questioni inerenti al rapporto della comunità con l'ambiente circostante, con l'ambiente della metropoli, e il rapporto dei singoli con la vita precedente, con la vita presente, con la vita futura, problemi di coscienza, come praticare in effetti la conversione, come essere cristiani nella metropoli. E qui dove si trattano alcuni casi spinosi come quello dell'incestuoso, della prostituzione ancora presente tra i membri della comunità cristiana derivante dall'ambiente di Corinto, anzi giustificata addirittura da qualche testa pensante delle comunità cristiane di Corinto. Ed è qui che dove si affronta anche il problema delle liti, delle cause, dei contenziosi che si verificavano nella comunità e che erano portati ai tribunali pagani. E qui dove si parla anche delle questioni di coscienza, della conversione nei rapporti con il matrimonio, il fidanzamento. Poi c'è una terza grande sezione dal capitolo 8, versetto 1, al capitolo 11, versetto 1. Sono i capitoli 8, 9, 10, dove si tratta in lungo e in largo la questione che abbiamo già accennato prima degli idolotiti, cioè di queste carni dei macelli pubblici della città che provenivano dai templi pagani e di fronte alle quali si poneva il problema di coscienza: andiamo a fare la spesa o no? È un compromesso con l'idolatria o no? Bisogna rompere, tagliare o no? Poi un'altra grande sezione dal capitolo 11, versetto 2, al capitolo 14, versetto 40. Anche qui si trattano una serie di problemi della vita delle comunità cristiane di Corinto. In particolare il denominatore comune è quello, è il grande problema dell'unità nella diversità. L'armonizzazione delle molteplicità presenti. E qui dove si tratta la questione della gestione delle assemblee eucaristiche nelle quali confluiscono dei ricchi e dei poveri e sorgono problemi. E qui dove si tratta la questione della compresenza, dell'armonizzazione dei carismi notevolissimi e molteplici di questa comunità, vivacissima come abbiamo detto. E qui dove si tratta la questione delle assemblee di preghiera e della gestione dei carismi nelle assemblee di preghiera della comunità. E qui dove si tratta la questione delle donne che prendono e pretendono un ruolo protagonistico nella comunità, creando dei problemi di rapporto con le altre comunità paoline dove invece questo non avveniva. La gestione delle assemblee, la gestione delle diversità. E poi c'è l'ultima grande sezione, il lunghissimo capitolo 15, dal versetto 1 al versetto 58, la questione della risurrezione dalla morte. Da Paolo, fin dalle origini, proclamata come la chiave di volta, la colonna principale dell'annuncio cristiano, ma già interpretata all'interno della comunità o intesa in maniere da Paolo ritenute addirittura fuorvianti, o che comunque egli era a conoscenza che destavano notevoli perplessità su che cosa comportava la risurrezione di Gesù per noi e in particolare la sorte dei propri morti. Il capitolo 15, come del resto i primi quattro capitoli della lettera, affronta così di nuovo una grossa questione che noi oggi chiameremmo squisitamente teologica. Ecco, in queste grandi cinque unità si articola la nostra lettera. E il denominatore comune di tutte queste cinque grandi unità, e che costituisce quindi la caratteristica di fondo della nostra lettera, è che in ognuna di esse Paolo replica, più che semplicemente scrivere lui, replica a delle informazioni, a delle situazioni, a dei problemi, a delle questioni anche spinose di vita cristiana nella metropoli di Corinto. Ha saputo, risponde. è a conoscenza, interviene. È una serie di istruzioni del fondatore della comunità a questa comunità nella grande metropoli di quei tempi, in questa grande crocevia internazionale, con tutti i problemi e le sfide che là si erano poste, si stavano ponendo alla fede cristiana. E da questo punto di vista è un eccezionale documento della, non solo della comunità cristiana di Corinto, ma delle origini stesse del cristianesimo. Ecco, questo può bastare, penso, per un'inquadratura generale della lettera, delle sue circostanze, delle sue caratteristiche, che ci farà da quadro di riferimento, da inquadratura per adesso il nostro percorso sul testo, per la prima metà che faremo in questi giorni. Quindi da domani sera bisognerebbe tassativamente che avessimo tutti sotto il testo della lettera. Grazie. Ma dipende cosa intendiamo per fonte storica, perché io potrei dire altrettanto chiaramente, in realtà lo sono. Dipende cosa intendiamo per fonte storica e dipende cosa intendiamo quando diciamo che i documenti come il libro degli Atti sono documenti contenenti una vera e propria teologia. Questo è vero, tutto sta a vedere però se è vero che un documento impegnato come quello, come sono tutti i documenti del Nuovo Testamento, per il fatto di essere impegnati per una certa causa, quella di Gesù e del suo Vangelo, siano per ciò stesso da considerare non più attendibili dal punto di vista delle informazioni storiche. Questo sarebbe un cortocircuito intellettuale, mi pare tutt'altro che buono, tutt'altro che attendibile. Voglio dire che il libro degli Atti degli Apostoli, come del resto però non solo il libro degli Atti degli Apostoli, tutti i libri del Nuovo Testamento, sono sicuramente documenti di una comunità cristiana che vive intensamente la fede, sono documenti di annuncio della fede cristiana, ma è altrettanto sicuro che la fede cristiana è fondata su degli eventi storici, non è una ideologia astorica. E sarebbe un errore storico considerare i documenti del Nuovo Testamento dei documenti ideologici, intendendo per ideologici documenti di una ideologia astorica. Questo per tutti i documenti del Nuovo Testamento. Essi sono contemporaneamente dei documenti di fede, ma di una fede basata su degli eventi storici, di una fede cioè per la quale la storia è non solo importante, ma addirittura fondamento, giustificazione fondamentale. Allora occorrerà, come per ogni documento anche non religioso, la critica storica, cioè una lettura intelligente che tenga conto di non scambiare i fischi per i fiaschi, ma a priori considerare un documento che è un documento impegnato teologicamente, impegnato nella fede, considerarlo a priori non un documento storico, è un cortocircuito. cosa sballata. Oh, inoltre, l'autore del libro degli Atti dichiara esplicitamente di aver fatto ricerche storiche, il che taglia la testa al toro sulla maniera di leggere il suo testo, a meno che si voglia prescindere da lui e dare della sua opera l'immagine che vogliamo noi. E l'autore del libro degli Atti è lo stesso autore indubitabilmente del terzo Vangelo, del Vangelo secondo Luca. Sono due volumi della stessa opera, e all'inizio del primo volume l'autore dichiara testualmente le famose parole che avete sentito altre volte. Sono i primi versetti del primo capitolo del Vangelo secondo Luca. Poiché molti hanno posto mano a stendere un racconto degli avvenimenti successi tra di noi, come ce li hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni fin da principio, e che divennero poi ministri della parola, così ho deciso anch'io di fare ricerche accurate su ogni circostanza, fin dagli inizi, e di scriverne per te un resoconto ordinato, o illustre Teofilo, perché tu ti possa rendere conto della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto. Questa è una dichiarazione di intenti programmatica, una vera e propria prefazione nel senso moderno del termine, dalla quale non si può assolutamente prescindere se si vuol procedere in modo corretto nella lettura dell'opera. Venendo al caso particolare, ad esempio, che io ho citato una visione di Paolo, no? Il capitolo 18, ecco, ritorna il discorso che abbiamo detto prima. Certo, non bisogna confondere i fischi con i fiaschi, e la critica storica si applica a tutti i documenti, compreso anche il nostro. Ma io ho citato quella fonte come una fonte di informazione, precisamente per dire una cosa, cioè per dire che la comunità cristiana di Corinto ci risulta essere una comunità numerosa. Evidentemente, quando l'autore del libro degli Atti scrive una cosa del genere, anche se usa il discorso della visione, chiaramente conosce la situazione della comunità cristiana di Corinto. Proprio perché la fa prevedere numerosa nel suo racconto della visione, sa quando scrive che tale era. Sotto questo profilo è una fonte di informazione storica. Cioè, dopo bisognerà usare un po' di lettura intelligente, ma non si può escludere che ci siano informazioni attendibili.
No, per me ha interessato molto, diciamo, la figura di Attila e Priscilla, o Priscilla, soprattutto così nella successione che si presentava Don Agostino, no? Attila e Priscilla vengono espulsi da Roma, poi arrivano a Corinto e lì collaborano con Paolo nell'evangelizzazione, poi lo seguono ad Efeso. Ecco, qual era la situazione di queste coppie, di queste famiglie cristiane dei primi tempi? Recentemente ho letto un po' la lettera ai Romani, no? Ho visto come il destinario della lettera si salutano ben 6 coppie. Ecco, volevo sapere qualcosa di più da Don Agostino.
Ma quello che si sa non è molto dettagliato. Da questi indizi, quelli citati da me, quelli che adesso hai aggiunto, da questi indizi però appare con una certa chiarezza che il cosiddetto apostolato dei laici, come lo chiamiamo noi oggi, non è un'invenzione del Concilio, è una caratteristica primordiale, fondante, costituzionale delle comunità cristiane più antiche fin dalle origini, che quindi siano esistite delle coppie che non solo hanno fatto apostolato nel senso attivo, moderno del termine, ma che addirittura hanno assunto dei ruoli importanti non solo come fondazione delle comunità, ma anche come dirigenza di esse. Anche questo mi sembra indizialmente indicato appunto da queste cose, che non è una piccola cosa, e non è meno interessante il vedere che magari queste coppie hanno una comunità che si riunisce nella loro casa, e che la comunità più grande è formata di comunità più piccole su scala domestica, oggi diremmo comunità di base. Anche questa è una cosa non di poco interesse, mi sembra, per le nostre conoscenze, ma anche per solo per le conoscenze del cristianesimo primitivo, ma anche per l'attualità. Però dei dettagli, ecco, come fossero messe le cose, nessuno ce li dà purtroppo, tranne questi indizi vaghi, ma sono indizi generali, generici, ma non di poco conto, mi sembra.